Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore per la tregua a Gaza dopo tante distruzioni e stragi, pensando a tutti i sopravvissuti, a tutta la popolazione. Continuiamo a pregare per la pace. Raccomandiamo a Dio tutte le vittime.
Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 5, i versetti dal 20 al termine. Annunciatelo nella casa di Giacobbe, fatelo udire in Giuda e dite: ascolta, popolo stolto e privo di senno, che ha occhi ma non vede, ha orecchi ma non ode. Non mi temerete, oracolo del Signore. Non tremerete dinanzi a me, che ho posto la sabbia per confine al mare, limite perenne che non varcherà. Le sue onde si agitano, ma non prevalgono, rumoreggiano, ma non l'oltrepassano. Questo popolo ha un cuore indocile e ribelle, si voltano indietro e se ne vanno, e non dicono in cuor loro: temiamo il Signore nostro Dio, che dona la pioggia autunnale e quella primaverile a suo tempo, che custodisce per noi le settimane fissate per la messe. Le vostre iniquità hanno sconvolto quest'ordine e i vostri peccati tengono lontano da voi il benessere. Poiché tra il mio popolo si trovano malvagi che spiano come cacciatori in agguato, pongono trappole per prendere uomini. Come una gabbia piena di uccelli, così le loro case sono piene di inganni, perciò diventano grandi e ricchi. Sono grassi e pingui, oltrepassano il limite del male. Non difendono la causa, non si curano della causa dell'orfano, non difendono i diritti dei poveri. Non dovrei forse punirli? Oracolo del Signore, di una nazione come questa non dovrei vendicarmi? Cose spaventose e orribili avvengono nella terra. I profeti profetizzano menzogna e i sacerdoti governano al loro cenno, e il mio popolo ne è contento. Che cosa farete quando verrà la fine? Parola di Dio.
Ecco, ricordiamo che il programma che abbiamo, che il libro di Geremia mette all'inizio, esattamente al versetto 10 del capitolo primo, il compito del profeta è quello di distruggere, sradicare, demolire, distruggere e abbattere. E probabilmente poi chi ha ordinato e riordinato il libro, questo accennavamo all'inizio nell'introduzione, ha tenuto conto di questo e ha radunato nei primi 25 capitoli questa funzione di sradicare e abbattere, che non riguarda solo la minaccia e l'attuazione politica e fisica della distruzione effettiva, ma riguarda anche la distruzione delle certezze, ecco, su cui il popolo si appoggia, vedevamo già anche ieri, e direi anche oggi. Siamo, se vogliamo in qualche modo ordinare il testo, nella prima lunga sezione, ecco, 5 capitoli interi, che sono sostanzialmente una serie di accuse, Ecco, come vediamo anche nel testo di oggi, capitolo 2, 3, 4, 5 e 6 sono una serie di... comincia con le grandi accuse, ecco, questa è la base poi di tutto il resto.
Nell'abbattere queste certezze mi colpisce questo annuncio particolarmente, questo annuncio su questi tre che io ho individuato un momento, su questi tre aspetti, ed è il primo, questa potenza del Signore, il popolo che non riconosce la potenza del Signore da un punto di vista della creazione. Lui che ha posto la sabbia per confine al mare, le onde si agitano ma non prevalgono, lui che dona la pioggia autunnale, quella primaverile a suo tempo. È come se il popolo si fosse dimenticato di questa potenza del Signore. L'altro aspetto che è rilevante è il senso dell'ingiustizia. Gli uomini che oltrepassano i limiti del male, che non difendono la causa, che non si curano della causa dell'orfano e i diritti dei poveri. E il Signore che si chiede sempre: non dovrei forse punirli? E l'ultima è questa dei profeti che profetizzano e i sacerdoti che governano il loro cenno. E queste tre cose, insomma, che il Signore ancora accusa, ancora proclama e denuncia, e le trovo tremendamente attuali.
Ma anch'io ho visto un po' nella logica di questo testo, e ho cercato insomma la logica di questo testo, mi è sembrato di vedere questa parola del versetto 22 e del versetto 28, cioè c'è una legge che Dio ha posto alla natura, una barriera perenne per il mare e la sabbia e la riva, mentre il mio popolo oltrepassa i confini del male. Mi viene i limiti del male, cioè non difendono la giustizia, non si curano della causa dell'orfano. Mi viene in mente, insomma, quell'inizio di Isaia, il bue conosce la sua greppia e l'asino pure, ma invece il mio popolo non conosce. Cioè c'è questo paragone con le leggi della natura, ci sono i canti, i canti per esempio di Daniele, in cui la natura, facendo quello che fa, seguendo le sue leggi, loda Dio, dà gloria a Dio, riconosce le leggi di Dio, mentre il popolo questa capacità non ce l'ha di seguire le leggi del Signore. E questa era la prima considerazione che facevo, cercando appunto il senso del discorso con questo paragone con le leggi della natura. E poi un'altra cosa che mi è sembrato che la giustizia di Dio cerca di rendere la storia degli uomini e anche la storia di ogni uomo, cerca di riportarla all'ordine, così come all'inizio, dal caos iniziale, Dio ha cercato di fare, cioè non ha cercato, ha fatto ordine, perché tutto il racconto della creazione parla di fare ordine, di separare le cose che sono contrarie, e quindi il giudizio di Dio, anche il giudizio morale sull'agire degli uomini, è un fare ordine, mentre gli uomini oltrepassano i limiti del male, e oltrepassano, quindi c'è il disordine.
Io mi sono mossa sulla linea di questi due interventi e mi pare che, sì, forse ripeto, ma alcune cose mi pare che siano descritte tutte le realtà di Dio, tutti gli aspetti positivi, dagli occhi, dagli orecchi, dalla bocca, dalla parola, tutte le meraviglie del creato, tutti i doni che Dio ha dato al suo popolo, che il popolo ha già in sé, e quindi però non riesce, dice, non riesce a vedere o non vuole vedere, perché il cuore si converta e riconosca Dio. Il paragone che è stato fatto, che il significato proprio del richiamo al mare è evidente, ecco, è la più sconvolgente potenza del creato, si mantiene entro i limiti, i limiti posti da Dio, invece il popolo, ecco, volta per volta, nella ottusità del suo cuore, volge le spalle a Dio. E non si chiede neppure, ma perché le stagioni non danno più i frutti, perché la pioggia non cade, come si diceva ieri, il popolo non vede neppure il mutamento delle stagioni, il mutamento del creato, non lo vede, perché si chiede questo. E al versetto 25 il Signore dice: sono le vostre iniquità che hanno sconvolto anche la natura. Molto interessante questa cosa. I vostri peccati hanno allontanato la felicità da voi. Ecco, la natura. E la natura partecipa in un certo senso a questa situazione dell'uomo che non sa discernere, non sa discernere, appunto, va oltre pensando di far del bene. Non lo so se è questo il pensiero del profeta e di Dio stesso. Perché fanno così, non vedono? E allora mi sembrava che queste leggi della natura, che sono perenni, mi ha richiamato Genesi 8:22, dopo il diluvio, Dio fa un giuramento di nuovo, recupera tutte le regole della natura che sono perenni, dice: e finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate, inverno, giorno e notte, non cesseranno. Questo è il decreto di Dio, di fronte a questo l'uomo invece retrocede e sconvolge la natura. Ecco. Perché la natura è finalizzata, in un certo senso, mi sembra, al mantenimento della reciproca relazione tra l'uomo, Dio e la natura. E la natura quindi non solo obbedisce, ma è nuovamente recuperata, perché il decreto di Dio è eterno.
Anch'io una parola sul versetto 25, che mi sembra faccia vedere una cosa fortissima, cioè il potere negativo dell'uomo che può con il suo peccato sconvolgere anche l'ordine fissato da Dio, e mi pare che questo versetto, in questo momento della storia che vede la crisi ambientale e climatica, colpisca particolarmente.
Sì, anche a me mi sembrano parole che, scritte 2700 anni fa, che hanno valore anche oggi. Poi c'era proprio quel versetto, il 28, oltrepassano i limiti del male. Mi sembra quasi che Dio abbia tolleri un certo quantitativo di male, però l'uomo riesce a andare oltre questo, e mi sembra un bel parallelo anche col Vangelo che abbiamo letto oggi. Se il sale non è salato, cosa serve? Cosa stiamo a fare qua?
una responsabilità assai puntuale, precisa, è posta in capo ai profeti che profetizzano menzogna. E i sacerdoti governano il loro cenno e il mio popolo ne è contento. Ma come si può giudicare e verificare la profezia menzognera da quella retta? Come si può? Anche perché qui si intravede che la profezia in Israele è soggetta alla profezia. Nel caso di Geremia è evidente, è Geremia profeta che vede la profezia menzognera che si svolge in Israele. Qual è il criterio per giudicare una profezia veridica da una profezia menzognera? E questo è il punto. E i criteri sono detti prima. Cose spaventose e orribili avvengono nella terra. E ancora prima, non difendono la causa e non si curano della causa dell'orfano. Quindi ci sono dei criteri che sono quelli della giustizia e della rettitudine, della giustizia sociale e di quello che avviene a danno dei poveri, quello che viene di questi che si malvagi che intrappolano, che ordiscono il male contro i loro fratelli.
Ma nel versetto 25, appunto, i vostri peccati tengono lontani da voi il benessere o la felicità. E qui c'è una chiara responsabilità dell'uomo a rimanere attaccato ai propri peccati, cioè a denunciarli, però magari ritornarci sempre sopra. E quindi sono le conseguenze del peccato dell'uomo che lo faranno arrivare alla fine, ecco. Quindi non si può attribuire sempre a Dio la responsabilità del male che accade di conseguenza.
Di Gerusalemme, e la risposta non tarda a venire. Cito le testuali parole del profeta Geremia, il quale non fa altro che riportare, diciamo, quello che è scritto già nel testo che oggi consideriamo, e dice: come voi avete abbandonato il Signore per servire divinità straniere, cioè per darvi all'idolatria, in poche parole, così sarete servi degli stranieri in una terra non vostra. E naturalmente Dio non tiene in nessun conto il disagio del suo popolo che soffre sotto il giogo straniero, e lo affronta accusandolo di una insensatezza, di una stupidità colpevole che, diciamo, si manifesta nel non riconoscere i diritti del Signore come unico creatore e salvatore. Naturalmente i rimproveri che vengono rivolti agli israeliti sono sempre i soliti e tutti di una certa gravità. Con una estrema sfacciataggine, gli abitanti di Gerusalemme però continuano a rifiutare di riconoscere il Signore come unico e vero Dio, creatore, e dimostrano questa loro con il vivere nell'ingiustizia, nella frode, nell'oppressione dei deboli. E il profeta aggiunge anche un'altra accusa non indifferente, e l'accusa non risparmia i falsi profeti e i sacerdoti che si compiacciono e diventano anche complici dei delitti commessi dal popolo.
Il problema che sollevava Stefano nella distinzione fra la vera e la falsa profezia è un problema complicato. Anche nella scrittura abbiamo diverse posizioni. Si arriva per esempio a dire che i profeti che criticano, quelli vanno bene. Cioè le profezie che sono una critica, soprattutto dei potenti, e che dicono che le cose vanno male, quelle sono vere profezie. Per quanto riguarda invece le profezie che dicono bene, quello bisogna stare a vedere se avverranno o no. Quelle non sono dubbie. Ci sono vari quello che diceva Stefano, ha il contenuto, è nella stessa linea, il contenuto qui della giustizia sociale è una critica in realtà molto forte, e soprattutto ai potenti, a quelli che comandano, perché come si vede anche nel testo di oggi, e questo è già un, al tempo, insomma, c'è già una tradizione in questo, in alcuni profeti, che poi vengono riconosciuti nella storia e custoditi come Amos. Amos è precedente, Amos è un secolo prima di Geremia, però pur essendo di origine nel sud, lui, anche Amos, predica nel nord, e in Amos troviamo una critica molto forte dal punto di vista sociale, che è una delle caratteristiche della profezia biblica, che non si occupa solo del culto, ecco, di Dio, dell'osservanza, ecco, della fede, eccetera, si occupa prevalentemente della giustizia sociale. C'è una caratteristica questa che troviamo anche nei Vangeli, o in alcune pagine del Vangelo. Sul testo di oggi, non dico riassumendo, però concludendo, mi pare, allora abbiamo di nuovo, sarebbe da riflettere, che Dio si giustifica, ecco, vedete per esempio di nuovo la stessa formula al versetto 29, formula che era già venuta, era già stata espressa al versetto 9 dello stesso capitolo, versetto 29, appunto dice: ma non dovrò io punire una nazione del genere? C'è il problema di giustificare la punizione, cioè perché? Perché il profeta si appropria degli eventi catastrofici della storia, delle scelte politiche, dicendo: è il Signore che è contro di voi, come dicevamo, il Signore è contro di voi, è Lui che ce l'ha con voi, e il Signore qui si giustifica. Poi dicevamo anche il profeta ha dei problemi su questo e il Signore si giustifica. Mi sembra in grande rilievo, avete già sottolineato, il versetto 22, chi ha il testo ebraico lo vede benissimo, che l'autore sottolinea fortemente: e di me non hanno timore? Non tremano davanti alla mia presenza, alla mia faccia? Cioè il fondamento di tutto le accuse è la stoltezza, perché prima si parla di un popolo stolto. Dove sta la stoltezza? Ha perduto, è una società che ha perduto completamente il timore di Dio. Il timore nel senso anche della riverenza, ma anche della paura. Cioè della maestà del Creatore, e che c'è un giudice. Non è vero che non c'è un giudice c'è, e non c'è più questo senso della presenza, della faccia del Signore, come dice qui l'ebraico, ecco, hanno perduto questo, e le conseguenze sono, così mi sembra vede il profeta, le conseguenze sono l'ingiustizia sociale, l'oppressione dei poveri, lo sfruttamento dei poveri, che non c'è un giudice. E quindi chi è che impedisce questo? E quindi mi sembra che questa sia la logica qui del brano, ecco, che appunto un'accusa di avere perduto, è come se Dio in qualche modo si stupisse, almeno diciamo così, il profeta si esprime in questo modo, esprimendo questa enormità. E per il profeta è un'enormità questa, perché il profeta ha il senso della presenza di Dio e della sua maestà attuale, presente. Chi non ha questo, se una società perde completamente questo, e questa per lui è la stoltezza, cioè è un popolo in questo senso stolto, che agli occhi non vede, ma non vede la presenza di Dio, ha perso, e allora si spiegano tutte le conseguenze. Continuiamo a pregare per tutto il mondo e poi le altre nostre intenzioni abituali. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore, perché preghiamo Dio perché apra i nostri occhi ogni giorno a vedere e a contemplare la sua presenza nel mondo, nella storia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, sia veramente una luce che risplende nel mondo e che indica agli uomini le vie di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i poveri e i sofferenti, per quanti sono schiacciati dalla malvagità degli altri uomini, perché possano trovare chi si fa paladino di loro e li difende. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per la pace, ringraziando il Signore per ogni piccolo passo in quella direzione, chiedendogli di sostenere con forza coloro che si fanno carico di questo compito, di riportare la pace fra gli uomini e le nazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Una preghiera per una giovane mamma con due bambini piccoli che deve essere operata di tumore cerebrale. Preghiamo.
Preghiamo per tutta la famiglia di Mirella Ricci, i figli, i nipoti, i pronipoti. Mi viene da dire di tante forme e colori. Perché la grazia di ieri del congedo da Mirella porti frutti in loro di fede, di amore reciproco e di grazia. Preghiamo. Poi vorrei pregare perché in questo ultimo anno e mezzo ci è sembrato che pregare per la pace fosse un obiettivo troppo alto. Infatti, avendo davanti un cimitero, non lo si può chiamare pace. Tuttavia, c'è questa tregua. Preghiamo per i cuori, per i cuori che sono stati sconvolti, feriti, distrutti, perché possano essere pian piano fasciati e risanati. Preghiamo.
Ricordiamo tutti quelli che ci fanno del bene, raccogliamo le intenzioni di chi abitualmente ci segue la nostra Eucaristia, mettendo anche le sue intenzioni nella messa. Ricordiamo i morenti, i defunti. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome di Gesù, tuo Figlio, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.